iniziale.
Come dicevo, non penso di occupare molto tempo, quindi avremo la seconda parte disponibile per così delle riflessioni. Il secondo brano su cui vorrei fermarmi è un altro episodio di guarigione presente in Giovanni, che va sotto il titolo di guarigione del cieco nato. Lo troviamo in Giovanni 9, i versetti che vanno dall'1 al 7. Li leggo poi. In realtà il testo prenderebbe tutto il capitolo 9, però perché c'è tutta la discussione poi con i genitori. Tra l'altro noi questo brano l'abbiamo già commentato anni fa quando abbiamo fatto il percorso su Giovanni, quindi gli audio li trovate sul nostro sito, ma li riprendo, ma vorrei fermarmi su altri aspetti. Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Anche di questo brano vi offro due letture possibili. Tenete conto che Giovanni è un evangelista appunto molto simbolico, molto complesso anche, quindi si presta a diverse chiavi di lettura. Ve ne propongo due. La prima ci offre un'indicazione su cosa vuol dire veramente vedere, o se vogliamo essere illuminati. Ecco, con questo brano Gesù, o se vogliamo Giovanni, attraverso le parole di Gesù, vuole dirci che vedere veramente significa diventare consapevoli della propria verità, o se vogliamo vede bene chi è consapevole di se stesso, ecco. Chi sono io, ecco, chi vede bene sa chi è se stesso. Possiamo dire: finché non giungiamo a dire a noi stessi chi siamo, saremo sempre dei ciechi. La guarigione di Gesù, quindi, è un portare l'uomo a far vedere al cieco nato, ma in fondo siamo noi i ciechi nati, la realtà così com'è, dentro e fuori di noi. Perché, guardate, questo non è scontato, Noi non abbiamo la consapevolezza di come stanno realmente le cose in noi e fuori di noi. Cioè non conosciamo la realtà, veramente. O meglio, la verità della realtà. il senso profondo della realtà. Cioè, è come se noi guardassimo noi stessi e gli altri, in particolare, con degli occhi o degli occhiali deformanti. E gli occhiali deformanti sono gli occhi della paura. L'angoscia e la paura ci fanno percepire la realtà sempre diversa da quella che è veramente. Io vedo me stesso, vedo gli altri, anche Dio, deformati dalle mie paure, dai miei pregiudizi, dalle mie precomprensioni. Quindi la guarigione della propria cecità consiste nell'essere in grado di posare uno sguardo diverso sulle cose, sulle esperienze che faccio, sugli altri e su Dio. O se vogliamo leggere la realtà in maniera simbolica. Cioè, cos'è la realtà simbolica? La realtà simbolica è quella realtà che rivela una verità molto più ampia di quella che possiede a un primo livello. Perché la realtà è sempre simbolica, cioè dice molto di più di quello che in realtà è. E noi siamo ciechi di fronte al simbolo. Non riusciamo mai ad andare oltre e ci fermiamo sempre. Ecco, il rischio è sempre quello di contemplare la realtà così come essa si appalesa, ecco, però capite, in maniera sempre molto banale, molto superficiale, molto. Ma c'è tutto un mondo dietro alla realtà. Capite che se non acquisiamo uno sguardo simbolico sulla realtà, per noi la realtà sarà sempre qualcosa di diabolico. Simbolico è l'opposto di diabolico. Simbolico vuol dire simballo, mettere insieme. Simbolo, mettere insieme, unire, simbolo, mentre diabolico è proprio il separare, frantumare. Gesù guarisce il nostro sguardo e lo rende uno sguardo simbolico. Quindi pensiamo che ciò che vediamo sia la verità. Pensiamo ad esempio che questa vita che conduciamo, sempre molto fuggente, rumorosa, superficiale, agitata, esteriore, sia la verità, ma non è così. Siamo ciechi di fronte alla vita che stiamo conducendo. Esiste un'altra vita a cui siamo chiamati. Noi siamo fatti per altro. Il nostro mondo interiore richiede altro. Ecco, siamo ciechi. È come se la verità ci scorresse sempre accanto e noi siamo sempre fuori di noi stessi. Quindi possiamo dire che la guarigione di Gesù del cieco nato sia una guarigione dell'interiore, dell'interiorità, della a livello spirituale proprio. Quindi la guarigione di Gesù è un invito a rientrare in noi stessi, a vedere con gli occhi dello Spirito quello che ormai abbiamo disimparato a vedere. possiamo dire la cecità, possiamo equipararla alla distrazione, alla superficialità, alla banalità, dove tutto è uguale, dove tutto... non c'è mai un rimando al centro. E pensiamo che questo sia normale. Capita sempre più di sentire, questa è una cosa drammatica veramente, se incontri delle persone di diverso estrazione o comunque percorso e chiedi loro come stanno, come va, sempre di più incontri persone stanche, sempre la scusa è sempre la stessa, no? Questo affanno, questa agitazione, questo ecco, la cecità è questa, la cecità è pensare che questa in fondo sia la... ma è così, oggi è così, non si può fare altrimenti, no? Essere costretti a vivere sempre al di là di noi stessi, cioè... ecco, la guarigione di Gesù che vorrebbe compiere in noi è proprio questo, aprire gli occhi su un'altra realtà che è quella che ci apparterrebbe in realtà. Quella dell'interiorità. Ecco, è come se Gesù ci stesse dicendo che la vita vera non è questa, ma è quella che accade in noi. Fin quando non la sperimentiamo, continuerà a bruciare dentro a noi la domanda: se esiste la verità sulla terra, esiste un assoluto a cui sia sempre possibile far ritorno per respirare finalmente a pieni polmoni e trovare risposta. Ecco, Gesù ama il cieco, che tra l'altro è un cieco dalla nascita, è un cieco dalla nascita. E lo guarisce, lo ama e amandolo lo guarisce. È l'amore la guarigione, in fondo. E lo guarisce in maniera apparentemente un po' magica, no? Prende della terra, ne fa del fango, lo mette sugli occhi. Ma ovviamente sapete che Giovanni, appunto, è un evangelista che usa molto, l'ho visto anche stamattina, usa molto il simbolo, no? Che cos'è il fango? Il fango è miscuglio di terra e acqua. La terra, a livello simbolico, è principio ricettivo, uterino, a livello simbolico, la terra. La terra riceve, è un principio femmineo, terra madre. Quindi il fango è fatto da questa terra, mentre l'acqua è il principio dinamico del cambiamento, della trasformazione, della fecondità. Quindi ponendo sugli occhi il fango, che è miscuglio di questi due principi, Gesù fa prendere coscienza al cieco della sua vera natura. Gli fa prendere coscienza del suo essere fango, terra, che è fatta per ricevere, e di cielo. Di principio trasformante. Ecco, solo allora il cieco può cominciare un percorso di cambiamento, di crescita, però a partire da quello che è. Ecco, la guarigione, con cosa consiste la guarigione del cieco? Portarlo alla sua verità. E voi sapete che evangelicamente parlando verità è uguale a umiltà. E la parola umiltà è una parola molto bella perché deriva da humus, vedete? Terra, terra. Finché non sperimentiamo la nostra verità profonda, non potremo mai cominciare cammini di cambiamento, di trasformazione. Di trasformazione. Ecco, tornare al sé, tornare alla verità di sé, prendere coscienza del proprio mondo interiore, delle proprie esigenze, di quello che ci abita. Ecco, c'è bisogno di essere anche noi spalmati di questo fango che è l'unione tra terra e cielo, tra terra, acqua. L'ho citato anche in altri contesti, tutto ciò che in natura, tutto ciò che evolve, parte e evolve da un centro. In natura tutto nasce e si sviluppa da un centro, da un nucleo, tutto in natura, mai dall'esterno verso l'interno, sempre dall'interno verso l'esterno. Ecco, noi funzioniamo così. Se vogliamo una trasformazione della nostra vita, dobbiamo sempre partire da questo nucleo incandescente che ci portiamo dentro. Ma se viaggiamo a 180 km orari ogni giorno, come facciamo a entrare in contatto con questo nucleo? Capite, la verità non sta fuori, è dentro. Allora la distrazione, la fretta, il rumore, il caos ci impediscono questo contatto verso il nostro centro. Però se non entriamo in contatto col centro non avremo mai un progredire, un crescere, un divenire. E questa è la nostra cecità, è proprio questa, la nostra cecità è pensare di vederci benissimo fuori di noi, invece no. E poi gli pone della saliva, interessante questa saliva, la saliva ha un peso simbolico impressionante nelle culture. È un gesto, anzitutto è un gesto profondamente materno, quello di spalmare con la saliva. Provate a pensare a una cosa molto banale, ma un bambino cade, va dalla mamma, la mamma prende un po' di saliva e lenisce. Ma poi pensate anche quando nascono i cuccioli, no? La madre con la saliva li lecca, no? Per assicurarlo, rassicurarlo, incoraggiarlo a aprire gli occhi sulla vita, ecco. Quindi possiamo dire che il gesto di Gesù di spalmare con la saliva è in fondo una ricreazione, incoraggiarlo ad aprire gli occhi su una vita nuova, per farne un uomo nuovo. Quindi la saliva come principio di rigenerazione, di ricreazione. Leggevo in un dizionario dei simboli che in molti popoli di africani, americani e anche orientali ci sono miti che riconoscono nella saliva la virtù di liquido seminale. Quindi hanno la saliva come potere di generazione. E ci sono anche numerosi gli eroi generati per effetto della saliva, di un dio, di un eroe. Ecco, vedete cosa c'è dietro un miracolo apparentemente, no, un po' magico da parte di Gesù. Bisognerebbe acquisire una sorta di vocabolario, dei gesti, delle parole che vengono usate anche nel Vangelo. Giovanni poi è tutto basato su questo. Giovanni scrive molto tardi, in un ambiente molto particolare, quindi è anche molto complesso, però credo che abbiamo in qualche modo il bisogno di ritornare a leggere il Vangelo con questa profondità, se no rimaniamo anche noi ciechi, cioè rimaniamo sempre alla superficie delle cose, anche nella scrittura, anche nella nostra fede, no? diventare adulti forse aiuta a crescere anche in questo. Una seconda lettura, ecco, questa è una lettura abbastanza simbolica, ecco, che però credo anche abbastanza integrante, anche, no? Interessante. C'è una seconda lettura che ci riporta che cosa si intende per peccato nel Vangelo di Giovanni, che ha fatto il corso su Giovanni in un triennio passato, ormai sa che per peccato Giovanni intende il credersi giusti. C'è solo un peccato per Giovanni: credere di essere senza peccato, cioè di essere giusti, di essere a posto, perché osservanti della legge. È un po' il discorso di stamattina, no? Ci sono religiosi, nel senso di uomini di religione, di tutte le religioni in fondo, ecco, per cui loro credono che perché assolvono un precetto, una regola, una norma, loro sono giusti. Basta questo, basta osservare. D'altra parte le religioni ti chiedono questo, no? Di essere osservante. Quindi tu ti senti a posto, quindi pensi di vederci, di avere una buona vista. E Gesù dice no, ecco, Gesù è venuto a condannare questa mentalità. Se tu pensi di essere giusto e quindi di vederci bene, in realtà sei un cieco. E chi sono quelli che si vedono bene invece? Sono veramente i ciechi, cioè quelli che non sono giusti, i fragili, i peccatori. Quindi nel contesto, questo siamo nel capitolo 9, e con il contesto del capitolo 9, peccato è credere di vederci bene. Quindi l'illuminazione, la salvezza, possiamo dire, la guarigione, sarà quella di sapersi limitati, di sapersi fragili, di sapersi peccatori in fondo. Solo chi si sa cieco può chiedere di tornare a vedere, ma chi pensa di vederci bene non può chiederlo, capite? Fuori di metafora, usando un altro linguaggio, Gesù dice: io sono venuto per gli ingiusti e per i malati. Capite? Può fare esperienza della salvezza di Gesù solo chi si ritiene, chi è consapevole di essere ingiusto e malato. Chi pensa di essere sano e giusto è cieco, cioè non può chiedere la salvezza. Perché? Perché lui è venuto proprio per gli ingiusti. Quindi se tu pensi di essere giusto o sano, Dio con te non può fare nulla, non può fare nulla. Siamo nel paradosso, ma in fondo il Vangelo è questo. Il Vangelo è profondamente paradossale. Per cui chi sono per Gesù i peccatori? Per Gesù i peccatori sono chi è nel peccato. Non chi è nel peccato, veramente, no? È nel peccato chi si sente santo, chi si crede santo. E questo è il peccatore che è perduto. Perché Dio non può fare nulla con questi. Non li può avvicinare, non li può toccare, non li può... L'amore... se vogliamo, la misericordia si può unire soltanto alla miseria, abbiamo detto tante volte. Va a braccetto con la miseria, ma se non sperimenti la miseria, cioè la tua verità, perché siamo tutti miseri, allora non potrai mai fare esperienza dell'amore. E no. Quindi, chi sono i santi per Gesù, veramente? Sono i disgraziati, i delinquenti, sono quelli che cadono, sono quelli che si feriscono, questi sono i santi, perché sono nella situazione ottimale per lasciarsi abbracciare, raggiungere, amare. Capite allora che il cristianesimo non è una scuola di migliorismo, non è per portare alla pulizia interiore le persone, non è cristianesimo questo. Capite? Il cristianesimo non è un processo al migliorare, a diventare santi in questo senso morale, no? Il cristianesimo è poter far festa per un amore che abbraccia la tua verità, come sei in questo momento. E se lo sei fino alla fine, anzi se ti scopri che vai sempre peggio, ma non è un problema, non è un problema. L'importante è che tu, pari passo, sperimenti un amore che ti abbraccia sempre di più. Più profonda la pozzanghera, più acqua può contenere. Ecco. Invece noi abbiamo fatto del cristianesimo proprio una corsa a diventare più santi, più belli, più puri, ma questo non è cristianesimo. Cristianesimo è fare esperienza sempre di più di un amore, di una misericordia, di un perdono, di un abbraccio. Gesù è venuto a guarirci da quella malattia mortale che è credere di vederci benissimo. Quindi l'opera di Gesù è un portarci alla luce, cioè alla nostra verità. Saremo illuminati quando faremo esperienza della nostra verità profonda, di quello che siamo, con tutta la nostra zona d'ombra anche. Ecco, Gesù ha portato illuminazione a patto che trovasse dei ciechi. A patto che trovasse dei ciechi. La nostra cecità è la nostra unica salvezza. Quindi vedere e venire alla luce, nascere veramente, possiamo dire che vedere nel Vangelo si chiama fede. Che cos'è la fede? La fede è vedere finalmente Dio come padre e io come figlio e l'altro come fratello. Quindi il vederci bene è avere uno sguardo vero, cioè fecondo, su me stesso, sui fratelli e su Dio. Che Dio è padre e non è un giudice, un despota che controlla, che condanna, è venuto a gettare luce su noi stessi, cioè farci scoprire che siamo figli amati alla follia, e dirci che l'altro non è qualcuno da cui difendersi, ma un fratello da amare. Quindi se ci muoviamo in questo circolo di relazioni, la nostra vita è sana. Un altro aspetto interessante del brano è quando i discepoli chiedono a Gesù: chi è che ha peccato? Lui o i suoi genitori? Ora, per comprendere questa domanda, che è abbastanza incomprensibile in realtà, bisogna riferirsi alla cultura dell'epoca di Gesù, di tutto l'Antico Testamento in fondo, in cui si pensava che la malattia fisica fosse sempre conseguenza di un'azione morale. Quindi se tu hai una menomazione fisica è causa certamente di un tuo peccato. Ora, ad esempio nel caso di un bambino, ovviamente non è che non può avere peccato lui, allora deve aver peccato i suoi genitori. E se neanche i suoi genitori hanno peccato, almeno così tanto da provocare una così tremenda malattia, sicuramente devono essere stati i nonni. Cioè, qualcuno deve essere stato, ecco, no? Cioè questo parallelo tra tra peccato e malattia è sempre stato, è fortissimo, è teologicamente fondato nell'Antico Testamento, perché si evince, no? Che Dio castiga ovviamente quella malattia fisica anche un... Pensate alla storia di Giobbe, ad esempio. Giobbe a un certo punto dice: ma io non credo di aver fatto così tanto del male per tutto questo, ci deve essere qualcosa che non va. E gli amici invece, gli amici teologi dicono: no, pensaci bene, perché se sei così sicuramente hai fatto qualcosa. E lui dice: no, non tiene. Ecco, con Giobbe salta un po' questa mentalità, che non è passata del tutto, perché ditemi se non è vero, è un cavallo che si cavalca molto anche oggi, no? Quando si dice, ad esempio: ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo, no? Si sente ancora dire, no? Cosa ho fatto di male per meritarmi? Come se io ho una malattia fisica e quindi se ho fatto del male me la merito anche, ma se non ho fatto del male perché Dio mi colpisce così? Ecco, questa è proprio una teologia, una spiritualità tremenda, perversa. E quindi, vedete, e di questa teologia sono imbevuti ancora i discepoli di Gesù. Quando vedono il cieco dalla nascita, dicono: ma chi avrà peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù dice questa cosa bellissima, perché pone fine a questa mentalità, dice: né lui né i suoi genitori. Boh, non crediate più a queste cose. Gesù in un altro posto dice: il mio Dio non è il Dio della vita, non dei morti, no? Cioè non può esserci il Dio della malattia, il Dio della morte, no? E questo collegare la natura al divino è qualcosa che ha fatto tanta fatica a essere spezzata, e ancora adesso fa fatica, perché noi riteniamo tutto ancora legato in qualche modo al mondo di lassù. Quindi, vedete, malattia fisica, c'è Dio che l'ha mandata, no? E avanti così, tutto questo. Ma questo vale anche per le guarigioni di cui parlavo stamattina. Ora, se si rompe questo rapporto tra peccato e azione divina, no? Malattia e azione divina, perché non dovrebbe saltare anche un bene, capite? Cioè, se sganciamo il mondo degli uomini dal mondo di Dio in queste cose, la natura, questo va sia in un senso che in un altro. Dobbiamo accettarlo questo. Cioè, Dio non ha influenza sulla natura, è questo che voglio dire, capite? Dobbiamo avere il coraggio di fare questo passaggio, che non c'è collegamento tra la natura e il mondo di Dio. Una volta che abbiamo rotto il cordone ombelicale, lo si rompe per tutto. C'è un terremoto, ma Dio non c'entra niente nel terremoto. Beh, solo Radio Maria riesce ancora a dire se stupidaggini, ma tolto questo, le persone un po' sane non possono mettere in collegamento terremoto e mondo di Dio. È così uno tsunami, è così un qualsiasi disastro, qualsiasi cosa. Cioè, però capite quanti danni abbiamo fatto dal collegamento tra il mondo divino e il mondo umano. E chi ha avuto il coraggio di voler spezzare ha fatto una brutta fine. Pensate Giordano Bruno, pensate Galileo, pensate, no? Ma non c'entra nulla il mondo di Dio col mondo, e no, mettiamoli a morte, in qualche modo, o facciamo abbiurare. E quindi questa cosa Gesù dice: né lui né i suoi genitori. È bellissimo questo. È un po' l'autonomia, ecco, riacquistare sempre di più l'autonomia del mondo, della natura. Ecco, il mondo è autonomo, il mondo è autonomo, Dio non c'entra. Però è ancora una conquista lunga, sapete, faticosa questa, perché siamo ancora imbevuti di eteronomia, no? Cioè le leggi di Dio hanno a che fare con le leggi dell'uomo, cioè sono legati, no? Dio e uomo. Ora, questo è un brano importante. Poi Gesù dice, piuttosto questa malattia, cioè questo deficit, questo limite, è il luogo che serve perché Dio possa manifestare la sua opera. Questo è un altro discorso. Occhio, che non è da leggere che Dio ha permesso questo perché così dice guarda quanto sono bravo, ecco, no. Questa è un'altra cosa. Cioè questa malattia è questo limite, che poi è un limite molto più profondo che una malattia fisica, cioè Gesù sta dicendo che ogni limite, ogni fragilità, ogni zona d'ombra può diventare il luogo per fare esperienza del divino. Questa è un'altra cosa, ma non che Dio ha mandato questo. La stessa cosa la ripeterà in Giovanni 11 quando i discepoli dicono a Gesù: guarda che c'è Lazzaro che sta molto male, andiamo. Gesù dice: no, non andiamo. Come se aspettasse che morisse, no? E poi quando muore va, dice: ma perché? Questa malattia non è per la morte, dice, ma perché si possa rivelare in lui la grandezza, la potenza di Dio. Cioè, quindi con la nostra malattia, con la nostra natura, Dio non ha nulla a che fare, però può diventare il luogo, questo limite, questa malattia, ecco, questo deficit anche, può diventare il luogo perché Dio possa manifestare la sua grandezza. Cioè, non è l'ultima parola sull'uomo il limite, la fragilità. C'è qualcosa di molto più ampio, che molto più grande. Questo vale anche nei rapporti interpersonali. È interessante questo, cioè ogni fragilità che si sperimenta con l'altro può diventare un luogo di comunione, di fare esperienza dell'amore, fare esperienza della cura, può fare esperienza dell'abbraccio, del perdono, cioè qualcosa di divino. Può diventare un luogo del divino. È lì che, per questo che dice... questa malattia non è per la morte, ma è occasione perché si manifesti la grandezza di Dio. Cioè, i limiti possono diventare luogo per fare esperienza del divino, ecco. Cioè dell'amore, della misericordia, del perdono, del bene, del bello. Ogni cosa può diventare luogo di divino. Ecco, questa è una seconda lettura possibile del testo di Giovanni, un testo anche questo molto intenso, molto profondo, ma vi lascio degli spunti, ecco, dove potete poi approfondire voi. E con questo abbiamo chiuso il lungo percorso delle guarigioni di Gesù. Penso che più o meno abbiamo fatte tutte, ecco, no? Tra i sinottici e questo, e Giovanni. Quindi un percorso molto intenso, che spero che abbia guarito un po' così la nostra cecità, ecco, È stato un cammino di guarigione, penso, interiore, soprattutto sulla nostra cecità, che ci ha portato a vedere le cose in maniera forse meno superficiali, meno banali, e acquisire un linguaggio anche forse un po' nuovo, ecco, di cui abbiamo bisogno. Ecco. Bene, abbiamo un po' di tempo per se avete voi qualche domanda. Io spendo, cosa dici?